La Magna Via Francigena, in cammino da Agrigento a Palermo. In collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.
Un saluto da Loredana Cornero.
Un saluto da Elia Rocci.
Salvatore Cusimano.
E Juliana Angel.
Terza tappa, ci siamo arrivati, signori e signori, oggi vi stiamo parlando da Sutera. Siamo partiti da Grotte Racalmuto stamattina e siamo stati accolti ieri a Grotte Racalmuto, come sempre in maniera eccezionale. I siciliani e le siciliane sono stupende, il mio pensiero in apertura va a Letizia, che ieri mi ha salvato con un aiuto per il mio vizio e stamattina mi ha salvato con un aiuto di caffè per svegliarmi e alle 6:30 cominciare a camminare. Siamo partite presto ed è stato veramente un bel cammino, ma ieri a Racalmuto abbiamo incontrato tantissime cose meravigliose da raccontarvi.
Sì, ieri a Racalmuto abbiamo visto un po' la città, tanta animazione, tantissimi giovani, tante persone che andavano per il corso, che andavano al ristorante. Ci è sembrata una cittadina molto viva, peraltro in qualche modo ce l'avevano anche annunciato i nostri ospiti che fra qualche istante sentiremo. Insomma, una sensazione che mi pare anche voi condividete, no?
Sì, sì. Lì a Racalmuto ci siamo sentiti molto molto bene, sempre... abbiamo trovato l'accoglienza stupenda della gente e poi io personalmente sono rimasta colpita da quella città che aveva l'impronta umana degli arabi normanni e poi fino agli italiani d'oggi. La città era tutto intorno a quello scrittore che abbiamo già detto, Leonardo Sciascia, poi c'era un teatro bellissimo lì al centro, perfetto, nelle condizioni ancora non aperto, che aveva 216 posti, ci hanno detto, piccolo ma molto molto bello. E non so, è stata la mia impressione, però è una delle città che ci ha dato molte cose.
Tanta effervescenza ieri sera a Racalmuto, infatti anche perché c'era la festa della Repubblica, tutta la gente, era anche sabato, poi tutti fuori, tutta la città in festa, era bello vedere tantissime persone in giro. Anche noi ci siamo fatti accompagnati dall'assessora alla cultura e anche alcuni esponenti importanti della città, ci siamo fatti un po' il giro, siamo andati a Piazza Castello, c'era il signore, l'ingegnere che ci ha spiegato un po' come ci ha fatto un po' da guida, ci hanno accompagnato anche a vedere questo bellissimo Teatro Regina Margherita di Racalmuto, che è una città della cultura, una città d'arte, un gioiello direi, che ha dato i natali a tanti artisti, a tanti scrittori. Leonardo Sciascia, abbiamo visto la fondazione, io faccio un po' il giro, così poi la parola al direttore che ha intervistato, ha fatto poi tantissime interviste che ci sveleranno meglio, con ospiti che ci sveleranno meglio tutte queste bellezze di questa piccola città. Ecco, io sono rimasta particolarmente impressionata del teatro costruito alla fine dell'Ottocento dall'architetto Dionisio Sciascia, che era un allievo di Filippo Basile, che a sua volta ha concepito il famoso Teatro Massimo di Palermo, e in particolare del sipario, perché poi siamo stati accompagnati anche dentro a visitarla un po', e questo bellissimo sipario che raffigura i Vespri siciliani. Però a lei la parola, direttore, per spiegarci meglio questo gioiello d'arte.
Io direi che facciamo parlare i protagonisti. Innanzitutto, per esempio, siccome Racalmuto, l'origine del nome riporta alle stazioni di posta, riporta soprattutto a centri importanti di smistamento del delle merci, è tanto apprezzato dagli arabi quanto dai normanni, e questo ce l'ha raccontato, devo dire, benissimo Angelo Cutaia, un ingegnere che ha firmato appunto la ristrutturazione del castello, come dicevi tu, di Racalmuto, e però ha la passione dello storico.
Racalmuto nasce nell'antichità, abbiamo varie stratificazioni storiche dal periodo preistorico ai nostri giorni, però il paese ha la sua individualità come Racalmut, cioè la stazione di sosta di Mut, diminutivo di Mahmut, e quindi nasce nel periodo arabo. Poi si sviluppa nel periodo normanno-svevo con l'erezione del castello, la piazza d'armi, i vari quartieri, la chiesa madre, il santuario della Madonna del Monte. Ha una buona agricoltura, siamo nelle colline dell'altopiano di Racalmuto, nell'entroterra agrigentino, quindi c'è una buona produzione di frutta e di frumento, di vino, olio, e anche abbiamo in attività una salina antichissima. Le zolfare sono state chiuse negli anni 70 per la crisi degli zolfi, quindi il paese è rimasto un po' orfano di questa produzione mineraria dello zolfo che lo mantenne in vita prospero per secoli. La maggior parte dei palazzi e delle chiese che vedete sono opera dei borghesi locali che si arricchivano con lo zolfo.
Perché era così importante per gli arabi e i normanni? Perché era su una rocca, quindi poteva difendere?
Non solo per questo, perché c'erano buone acque, buoni terreni, ma soprattutto eravamo sulle grandi strade di collegamento, la Licata-Palermo e la Agrigento-Palermo facevano bivio Racalmuto. Quindi il Racalmuto era il bivio di due grandi vie. Quella che oggi è la Magna Via Francigena, nel periodo romano era il Cursus Publicus, era un tratto delle grandi strade romane che avevano il corso postale, avevano il servizio postale, diciamo così. Quindi da queste parti c'era un diverticolo della strada romana Agrigento-Palermo.
Alla ristrutturazione della facciata ho contribuito magari io, ci ha detto l'ingegnere, e quindi ci ha buttato dentro una film di Montalbano e un romanzo di Camilleri. Diciamo che tra Sciascia, Camilleri, Pirandello, Bufalino...
Scusa, che c'entra Bufalino?
E come? Ma la fondazione.
La fondazione Sciascia, dovete sapere che c'è un signore estremamente gentile che te la fa visitare, che si chiama G. Bufalino. Quindi in pratica ha il cognome del più grande, uno dei più grandi scrittori italiani, ma anche uno dei più grandi amici di Sciascia. Quindi in qualche modo è incredibile la sorte, la vita. È stato Aldo Scimè, che porta veramente un collega giornalista anche della RAI, un grandissimo personaggio della cultura siciliana, che ha voluto fortemente la nascita della fondazione, che rende omaggio alla storia, alla letteratura e alle vicende di Leonardo Sciascia, che in qualche maniera si può dire danno un marchio a Racalmuto, pieno, forte, energico. C'è ovunque la sua presenza, la presenza delle sue parole, e anche la sua statua che va incontro ai pellegrini, no?
Sì, abbiamo fatto anche delle foto, ma a me ha fatto impressione anche la pronuncia del nome Sciascia. Cioè, i siciliani non dicono Sciascia, ma dicono Sciascia. Io all'inizio ho pensato che forse io non ho sentito bene, ho parlato anche con Loredana, e poi ho sentito che tutti lo chiamavano Sciascia. Non so, e per me è stato bellissimo.
L'altra cosa però che va detta è che c'è stata una ragazza giovanissima ma preparatissima, interessata, che ci ha fatto da guida, Oriana Pensillo, e che è l'assessora, la più giovane assessora di Racalmuto, turismo e cultura, ci ha fatto da guida, ci ha scortato, ci ha aperto le porte del teatro, ci ha accompagnata alla fondazione, ci ha fatto anche visitare la piccolissima ma deliziosa e emozionante sede degli zolfatari. Anche sì, quelli pensionati, ci sono delle foto che
zolfatari fanno venire,
e salinari che fanno venire i brividi, perché la storia di queste miniere su cui, come dicevamo prima, si arricchivano e costruivano grandi palazzi i borghesi, però voleva dire anche bambini che venivano calati nelle miniere, morte sicure e condizioni di vita terribili per chi ci lavorava. E questa è una nota veramente triste, bisogna sempre ricordarsi che esistono queste cose.
Va bene, però dicevamo di Oriana Penzillo, l'assessora alla cultura, che ci parla del teatro.
Questo teatro nasce tra il 1870 e il 1880. Diciamo che il periodo era calmuto, sentiva l'esigenza, vista la presenza di famiglie borghesi, di avere quindi un luogo un po' di elite dove potersi ritrovare. La struttura del teatro è molto simile a quella del Teatro Massimo di Palermo. Perché? Perché segue la scuola di Basile, Ernesto Basile. L'architetto Dioniso Sciascia, diciamo, ha riportato avanti questi lavori, a differenza invece del sipario che rappresenta la scena dei Vespri siciliani, è nella parte più alta nel carro con raffigurate vari mesi. Si tratta di un dipinto di Giuseppe Carta. Questa acustica perfetta, perché come notate non vi è l'esigenza di microfono e quant'altro, è data non solo dalla struttura che appunto è in legno e ferro, quindi che durante la ricostruzione tutti i lavori che sono stati effettuati non è stata, come si diceva anche prima, ritoccata, e sia perché per la sinuosità che si riesce ad apprezzare da questa posizione, che permette di convergere quindi l'acustica.
In questo momento è utilizzato il teatro?
In questo momento viene utilizzato solamente per visite guidate. Da circa 5 mesi invece abbiamo intrapreso i lavori per avere l'agibilità totale, per poter avviare quindi l'inverno prossimo le campagne teatrali, diciamo, come avviene così anche al Pirandello ad Agrigento.
Ecco, abbiamo lasciato quindi Racalmuto con bellissimi pensieri, bellissime impressioni alla volta di Sutera, facendo però tappa a Milena, quindi complessivamente è stata in teoria la tappa più lunga di questo percorso, almeno così ci indicano queste guide che vediamo, che in realtà forse sono un po' più lunghe queste tappe, quindi sarebbero stati 26 chilometri. Noi ci siamo fermati, abbiamo praticamente spezzato questa tappa a Milena, una località molto bella, altrettanto effervescente e vivace come abbiamo visto, c'era tantissima gente. L'ospitalità siciliana di nuovo abbiamo avuto la conferma di questa ospitalità anche al bar, siamo stati accolti con tanta gioia, abbiamo incontrato poi i rappresentanti di varie associazioni, anche il signore del museo, no? Poi c'è anche questo museo archeologico che abbiamo anche visitato, nuove interviste che vi sveleranno, vero direttore, altre un altro gioiello alla fine, piccolo gioiello nel cammino, che è incluso nel cammino della Magna Francigena.
Ecco, allora intanto non ci dobbiamo far mancare il nostro pellegrino quotidiano, lo abbiamo incontrato pure oggi, un pellegrino, si chiama Tonino Tuzzolino, vive in Germania dove lavora, ma è di Agrigento, però ha fatto un suo viaggio tutto speciale.
Io sono già da qualche settimana in giro, quindi me la sto prendendo comoda.
Non segui le tappe, quelle della Magna Via, come erano indicate?
La prima tappa ho fatto diversamente, perché sono andato a Piana degli Albanesi ad abitare una fattoria di animali e dopo 2 giorni ho proseguito la strada che indicava nella via Magna Francigena.
Che esperienza è questa?
Fino adesso sto avendo delle emozioni molto forti, perché il mio motivo è stato riscoprire la natura siciliana in questo periodo, perché è molto bella nel verde, rosso, giallo, c'è tanti colori della Sicilia. E io, specialmente che vivo all'estero da 23 anni, è come una riscoperta della mia isola, della mia terra, che è tanta bella e tanta maledetta, e quindi le emozioni sono molto forti e indescrivibili.
Vivi all'estero dove?
Io vivo in Germania da 23 anni.
Lavori lì?
Sì, lavoro già là da assistenza sociale e quindi mi trovo là, però il cuore è sempre qua.
Tanto bella, tanto maledetta la mia terra, così dice lui, e torna, si trova là, ma il cuore resta qui in Sicilia, come il cuore di tanti italiani che stanno all'estero, magari, e che adesso ci stanno sentendo anche tramite la comunità radiotelevisiva italofona. Quindi un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, a quelli che ci ascolteranno. Questa puntata vanno online sui nostri siti, quindi potete ascoltarle, riascoltarle, e andranno poi in onda nelle nostre radio. L'anomalia del nostro cammino, che all'incontrario oggi è stata ancora più anomalo, perché siamo partiti in tre, abbiamo sbagliato la strada, non abbiamo seguito la guida, che pure portiamo sempre religiosamente appresso, abbiamo preso la statale, la provinciale, e abbiamo camminato noi tre bellissime signore da sole sulla strada da Racalmuto verso Milena in un panorama fantastico. Il sole stava salendo, era fresco, non si sudava, non ci siamo stancate, ed è stato fantastico riuscire a camminare in mezzo a queste vallate stupende con questo sole che poco a poco saliva, e delle colline verdi, coltivate, degradanti, che ricordavano un quadro di De Pisis.
Sì, e così ci siamo arrivati a Milena, dove abbiamo trovato l'ospitalità e disponibilità, e dove abbiamo potuto visitare anche il museo archeologico, che ci ha permesso vedere pezzi dalla preistoria all'età di bronzo e del periodo bizantino medioevale fino ad oggi. È stato una tappa molto molto bella, come ha detto anche Loredana, il paesaggio era bellissimo, non ci siamo stancate, è andato tutto bene, liscio, a me è piaciuto tantissimo.
E adesso vi aspetta un colpo di scena. Intanto direi, ascoltiamo subito l'animatore del Museo di Milocca Milena, che è Pasquale Giuseppe Palumbo, sulle origini appunto di Milena Milocca, e poi vi dico qualcosa.
La storia di Milena, diciamo, è legata intrinsecamente alla storia di San Martino delle Scale, anche perché sono 500 anni di storia, 1363-1866, quindi capirete che in 500 anni cose ne sono successe.
Quindi i monaci avevano questo enorme latifondo che gestivano direttamente.
2600 ettari di terre che hanno detenuto per tutti questi anni.
Cereali soprattutto.
Cereali, ma poi in un secondo momento, a partire dal 700, hanno scoperto pure lo zolfo, che hanno diciamo sfruttato egregiamente. Tant'è che diciamo, dai resoconti si capisce benissimo che a un certo punto il reddito ricavato dallo zolfo era il doppio, se non il triplo, di quello che ricavavano dal fattore economico rurale.
Voi qui a Milena attendete e vedete passare tanti pellegrini, molti li accogliete, adesso state addirittura creando una piccola casa di accoglienza.
Stiamo tentando un pochino di mettere a punto quelli che sono gli elementi essenziali per il funzionamento della via. Quindi abbiamo pensato a una prima casa di accoglienza, libera ovviamente, deve essere ancora ristrutturata per la verità, ma questo non toglie niente, dove alcune persone che si trovano in difficoltà possono anche dormire, oltre che a rifocillarsi.
Quindi, come avete ascoltato, Milena Milocca apparteneva ai monaci dell'abbazia di San Martino delle Scale. Ebbene, vi darò una notizia, i miei genitori sono di San Martino delle Scale.
Quindi Milocca è un po' anche tua, praticamente. Quindi
non è mia, semmai dei monaci dell'abbazia, intorno alla quale c'è un paesino piccolissimo di poche decine e decine di persone, dove però abitano due dei miei tre fratelli, e dove hanno vissuto i miei genitori gran parte della loro vita, San Martino delle Scale, questa abbazia benedettina, che è la proprietaria, come avete ascoltato, di una baronia di 2600 ettari, che è riuscita a resistere anche alle pressioni politiche, quindi era veramente un impero, anche economico, che gestiva sia la raccolta dei cereali, che il sale era raccolta dalle miniere. Insomma, mi ha fatto molto piacere, e vorrei ricordare che nel timbro che noi abbiamo avuto a Milocca ci sono appunto tutti i paesi della baronia, cioè Cinisi e Borgetto, che fanno parte di Palermo insieme all'abbazia di San Martino delle Scale.
Allora, questo è un regalo per Salvatore e per i suoi fratelli, ecco qua, questo è un bellissimo regalo del cammino.
È una sorpresa per noi, è un regalo e una sorpresa anche per noi. Ecco, è stato bello in questa tappa scoprire, come diceva Loredana, e riscoprire di nuovo tutte queste bellezze, anche il paesaggio evidentemente, ma anche le piante. Ad esempio abbiamo visto i caperi fioriti che avevano evidentemente anche il frutto, poi strada facendo, perché da Milena per arrivare a Sutera ci siamo fatti portare, era, diciamolo la verità, questa forse come suggerimento sarebbe da spezzare veramente in due questa tappa, da Racalmuto a Sutera, perché si può fare benissimo fino a Milena e poi da Milena ripartire e arrivare in questo bellissimo borgo dove ci troviamo anche noi.
Andiamo al contrario, però, in realtà.
Sì, va bene, anche al contrario.
Ci ha fatto una sorpresa Loredana, perché ci ha fatto arrivare degli amici della Via Francigena,
gentilissimi, che ci hanno messo
sui loro fuoristrada e ci hanno fatto fare una valle incredibile.
Adesso che i puristi del cammino, dei cammini e quelli scrittori delle guide non ce ne vogliono, oggi come insegna Pennac per i diritti del lettore abbiamo fatto un po' come ci è parso e piaciuto. Sbagliamo la prima parte, nonostante ciò bellissima, è la seconda parte da Milena a Sutera, e vi ricordo che è una salita enorme ed è quasi 32-33 gradi. Ci siamo fatti scarrozzare, come giustamente sta raccontando Giuliana, da un paio di jeep.
Però prima di lasciare Milena abbiamo incontrato, sono stata molto contenta, poi anche la collega albanese lo stesso, e incontrare un ragazzo quando mi ha visto, dice: ah, ma tu sei di Bucarest, io ho studiato lì tantissimi anni fa, dice il mio, uno dei miei insegnanti, professori alla facoltà di scienze politiche, è stato il ministro degli esteri in carica, Teodor Meleșcanu, quindi è stata una bella esperienza studiare lì e poi anche in un'altra città romena che si chiama Craiova. Poi ci ha detto che anche in Albania ha passato un po' di tempo, quindi è stata una bellissima sorpresa. Io gli ho chiesto: ma tu parli, hai imparato il romeno? Dice: sì, però me lo sono dimenticato, perché è un'esperienza, insomma, sono passati parecchi anni. Lui fa una cosa molto interessante qui adesso, si occupa di una cosa molto interessante, vero direttore?
Sì, andiamo subito ad ascoltarlo, perché lui è insieme ad altri ragazzi responsabile dell'ospitalità diffusa tra Milena e Sutera per i migranti richiedenti asilo e rifugiati, che è un progetto particolare perché serve a distribuire appunto i rifugiati nel territorio, aiutandoli piano piano a conquistare autonomia per uscire dal progetto, che significa andarsene anche in altri paesi.
Diciamo che abbiamo il copyright di un tipo di ospitalità abbastanza alternativa rispetto alle altre. È un progetto che in realtà è in piedi da quasi 5 anni nel paese di Sutera e poi si allarga al paese di Milena. La peculiarità è quello di abolire ogni tipo di struttura ghettizzante, ma creare delle piccole strutture in cui i beneficiari vengono accolti a piccoli gruppi, all'interno del panorama cittadino e non all'esterno, come spesso succede.
C'è un nuovo ministro dell'interno che ha già annunciato anche sue posizioni abbastanza severe e rigide.
Sinceramente non sono preoccupatissimo per quanto riguarda gli SPRAR, cioè il tipo di progetto che facciamo noi, perché anche i ministri precedenti non sono stati molto carini nei confronti dell'accoglienza. Sono preoccupato per come possono andare le cose per quanto riguarda le persone che tentino di attraversare il Mediterraneo, se questo debba diventare molto più pericoloso. Diciamo che noi poi li aiutiamo a creare una autonomia personale in Europa più che in Italia, cioè avere le basi e le armi per poter essere autonomi e uscire dal progetto.
Dunque, queste erano le parole di Nunzio Vitellaro, un ragazzo giovane che con tanti altri sta qui a Sutera a portare avanti questo progetto dello SPRAR. Questi progetti dello SPRAR sono progetti che stanno in tutta Italia. Io ieri, l'anno scorso, ne ho visitati in Calabria. Sono piccole associazioni, soprattutto dei giovani, che tentano, che cercano di realizzare questa accoglienza diffusa. È un'accoglienza diffusa. Ricordo per tutti il caso di Riace, è uno dei casi più famosi, è la possibilità di far sì che questi rifugiati, migranti, richiedenti asilo siano coinvolti nella quotidianità, 50 persone divisi per due o tre borghi non siano in questi capannoni chiusi, obbligati a star senza far nulla, ma anzi contribuiscono in questo modo alla crescita del paese e anche al ripopolamento di borghi che in realtà altrimenti sono abbandonati e per via proprio anagrafica e per l'emigrazione di un tempo e anche di oggi, perché ancora oggi e non solo dal nostro sud i giovani partono, se ne vanno.
Ed l'ira, credo che questo sia proprio il modo più bello di fare vera, come dire, spirito di pellegrinaggio, perché tu vai incontro anche a chi arriva, insomma.
Sì, è stato molto molto bello e poi io sono, cioè non avrei mai immaginato di andare in profondo delle città, cioè delle proprio in profondo, nella natura selvaggia, nella natura anche dove c'è l'impronta umana. Per me è stato un'occasione, cioè l'occasione della mia vita, perché io sempre viaggio per il lavoro, faccio, non so, meeting, cose di genere, ma mai e poi mai non avrei immaginato di camminare in mezzo della Sicilia così bella e così accogliente.
Siamo però a Sutera, attenzione, non vi abbiamo parlato di Sutera perché ve ne parleremo domani, dobbiamo scappare. Oggi a Sutera, domenica, c'è una processione, la processione spagnola che noi seguiremo.
Processione del Corpus Domini.
Del Corpus Domini, domenica mi dice qui Salvatore che le cose, come si dice a Roma, ce le sa. E quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, dove vi racconteremo della processione, della nostra tappa, e come al solito ascoltateci e continuateci a seguire. Un saluto da Loredana Cornero.
Un saluto da Elia Rocci.
E da Salvatore Cusimano.
Un saluto anche da Giuliana Angel. A domani.
La Magna Via Francigena. In cammino da Agrigento a Palermo. In collaborazione con la comunità radiotelevisiva italofona, RAI Sicilia e l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018.